vogliamo ascoltare la parola di Dio e la ascoltiamo così come è scritta, e quindi vogliamo leggerla, al capitolo 24 del Vangelo di Luca. Leggeremo dal versetto 44 fino alla fine, cioè al versetto 53, e poi leggeremo 11 versetti dal capitolo 1 del libro degli Atti degli Apostoli. Luca, capitolo 24, versetto 44. Poi Gesù disse loro: queste sono le cose che io vi dicevo quando ero ancora con voi, che si dovevano compiere tutte le cose scritte di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Allora aprì loro la mente per capire le scritture e disse loro: così è scritto che il Cristo avrebbe sofferto e sarebbe risorto dai morti il terzo giorno, e che nel suo nome si sarebbe predicato il ravvedimento per il perdono dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Voi siete testimoni di queste cose. Ed ecco, io mando su di voi quello che il Padre mio ha promesso, ma voi rimanete in città finché siate rivestiti di potenza dall'alto. Poi li condusse fuori, fin presso Betania, e alzate in alto le mani, li benedisse. E mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato su nel cielo. Ed essi, adoratolo, tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel Tempio benedicendo Dio. Leggiamo adesso il capitolo 1 del Libro degli Atti degli Apostoli, così come inizia Luca il suo secondo libro. Dice così: nel mio primo libro, O Teofilo, ho parlato di tutto quello che Gesù cominciò a fare e a insegnare fino al giorno che fu elevato in cielo, dopo aver dato mediante lo Spirito Santo delle istruzioni agli apostoli che aveva scelti, ai quali anche dopo che ebbe sofferto si presentò vivente con molte prove, facendosi vedere da loro per 40 giorni, parlando delle cose relative al regno di Dio. Trovandosi con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'attuazione della promessa del Padre, la quale gli disse: avete udita da me. Perché Giovanni battezzò sì con acqua, ma voi sarete battezzati in Spirito Santo fra non molti giorni. Quelli dunque che erano riuniti gli domandarono: Signore, è in questo tempo che stabilirai il regno a Israele? Egli rispose loro: non spetta a voi sapere i tempi o i momenti che il Padre ha riservato alla propria autorità, ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samaria, fino alle estremità della terra. Dette queste cose, mentre essi guardavano, fu elevato e una nuvola, accogliendolo, lo sottrasse ai loro sguardi. E come essi avevano gli occhi fissi al cielo, mentre egli se ne andava, due uomini in vesti bianche si presentarono a loro e dissero: uomini di Galilea, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù, che vi è stato tolto ed è stato elevato in cielo, ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo. Signore, benedica la sua parola ai nostri cuori. In ogni storia che si rispetti, in ogni dramma, in ogni racconto importante, tanto l'entrata in scena quanto l'uscita di scena del protagonista sono dei momenti critici. E ciascuno di noi che è entrato a far parte della storia, cioè ciascuno di noi che è qui presente, che è vivo in questo momento e che dà il suo piccolo o grande contributo alla storia dell'umanità, e prima o poi, essendo entrato a far parte della storia, prima o poi ne uscirà. Cioè, questo è certo, prima o poi noi usciremo dalla storia, accanto al nostro nome sarà messo oltre all'alfa, cioè la data della nostra nascita, sarà messo l'omega, cioè la data della nostra morte. E come sarà la mia uscita di scena? Non lo so, non so neanche come voi uscirete di scena, perché nessuno può saperlo. Chi può dire in anticipo quando e come usciremo di scena? Solo Dio lo sa. Però ci sono state nella storia delle persone, e ce ne sono ancora oggi, che hanno mostrato non solo grande follia, ma anche grande vanità nel volere immaginare o nel volere preparare la propria uscita di scena affinché fosse memorabile. Per esempio, chi sono queste persone? Sono quelle persone che organizzano in un modo speciale, perfino a volte con grandi dettagli, come deve essere il proprio funerale. Quando io muoio voglio che le cose vadano in un certo modo. Se ci pensate, non solo è una follia, ma è anche un tentativo di estendere il proprio potere oltre la morte. Cioè, magari non fidandosi delle persone che rimangono in vita, illudersi di poter avere ancora il controllo, almeno per un pochino di tempo, oltre la propria dipartita. Quindi magari organizzano delle cerimonie pompose, costruiscono delle tombe sfarzose, dei mausolei. Abbiamo degli esempi nella storia e anche nella scrittura. Per esempio, abbiamo nel libro di Isaia il racconto di un certo Scebna, che era un funzionario del re, che aveva usato il proprio potere. E ci sono sempre stati i politici o i potenti che hanno usato il proprio potere per la propria gloria. In questo caso Scebna aveva utilizzato il proprio potere per costruirsi una tomba in alto, una tomba che potesse essere vista da tutti quanti, in modo che chiunque passava, un po' come quelli che ai cimiteri hanno le cappelle più grandi e più belle, così, e magari all'ingresso del cimitero, così chiunque passa deve dire: qua ci sta Caio, qui questa è la famiglia, il tal dei tali. E così era costruita una tomba in alto, e Dio lo rimprovera grandemente a causa di questo potere utilizzato per scopi egoistici. Ma non solo, per esempio la storia ci ricorda del re Erode, lo stesso re che fece uccidere quei bambini quando è nato Gesù, che era così malvagio che sapeva che quando sarebbe morto lui nessuno avrebbe versato una lacrima. E quindi ha dato disposizioni affinché alla sua morte, in qualunque momento fosse sopraggiunta, dovevano essere uccise un gran numero di persone, in modo che almeno qualcuno piangesse il giorno della morte di Erode. Pensate, questi atti estremi di vanità e di follia. Ci sono invece anche in tempi più recenti uomini che perfino nella loro morte hanno pensato di usare simili follie. Uno è quell'Andreas Lubitz, che probabilmente nessuno avrebbe conosciuto né avremmo mai saputo della sua esistenza se non si fosse suicidato gettandosi contro una montagna insieme a un aereo e altre 150 persone. Cioè, c'è gente che è vanitosa e folle anche nella loro morte. Pensiamo però che grazie a Dio invece ci sono persone che nella loro morte mostrano la loro umiltà. E per esempio ricordiamoci di Mosè, di cui dopo essere stato il legislatore, un grande uomo per il popolo di Israele, si accontentò di andare, di morire nella solitudine e che non si sapesse più dove il suo corpo fosse riposto, in modo che nessuno potesse andare a onorare la sua persona, che ormai riposava da qualche parte, ma soprattutto tra le braccia del Salvatore. Probabilmente per questa stessa ragione non c'è una tomba del grande riformatore di Ginevra, Giovanni Calvino. Se andate a Ginevra vedrete sì delle statue dei riformatori, ma la tomba di Calvino no, perché quando lui è morto ha dato disposizione che le sue ossa fossero gettate, la sua salma fosse gettata in una fossa comune insieme agli altri, affinché non ci fosse la tomba di Giovanni Calvino dove qualcuno avrebbe potuto riporre dei fiori. Voglio dire che l'entrata e l'uscita di scena delle persone significative o di quello che vorrebbero essere, di quelle che vorrebbero esserlo, fa sempre discutere. E l'entrata in scena e l'uscita di scena del nostro Salvatore e Signore Gesù Cristo, del Salvatore del mondo, però piuttosto che eventi spettacolari che hanno un significato che è molto istruttivo per noi, per questo che noi a Natale, per esempio, o nei dintorni di quel giorno, del 25 di dicembre, ci ricordiamo di come Gesù è venuto nel mondo, che è nato in una famiglia comunissima, si è incarnato nel grembo di una vergine ed è nato ed è stato deposto in una mangiatoia, e tutto questo ha un significato. Il modo in cui Gesù è venuto nel mondo ha molte cose da insegnarci, ma non solo. A Pasqua parliamo della sua morte, della sua risurrezione, ed anche oggi, che ci troviamo circa a 40 giorni dalla Pasqua di risurrezione del Signore, voglio parlarvi della sua uscita di scena, cioè dell'ascensione del Signore Gesù, cioè del modo in cui il Signore scelse e decise di lasciare questo mondo, di uscire di scena. E vi ho parlato in questo periodo delle varie apparizioni, delle rivelazioni che il Signore Gesù ha dato intorno dopo la sua risurrezione, e oggi parlerò dell'evento dell'ascensione cercando di spiegare di spiegarlo e di portarvi a riflettere in modo che potendone comprendere ancora più profondamente il significato possiamo essere confortati, corretti e istruiti. La prima cosa su cui vogliamo riflettere è proprio questo: perché il Signore volle andar via da questo mondo e volle andar via nel modo di cui abbiamo letto nel Vangelo di Luca e poi negli Atti degli Apostoli. Molte volte non si parla dell'ascensione di Gesù, sentiamo predicare spesso della sua nascita o della sua incarnazione, della morte, la risurrezione, ma l'evento della ascensione è generalmente trascurato. Probabilmente i cristiani ancora oggi non capiscono, proprio come i discepoli che erano lì presenti al giorno in cui Gesù fu elevato dinanzi a loro e ascese al cielo, non capiscono il perché Gesù si è voluto sottrarre agli sguardi degli uomini. Perché questa separazione? Non sarebbe stato molto meglio se il Signore fosse rimasto visibile, magari fisicamente accessibile da tutti coloro che lo hanno amato, magari con una specie di finestra nel cielo alla quale da qualunque parte del mondo noi avremmo potuto guardare e vedere che oltre l'atmosfera, oltre, che ne so, lo spazio, da qualche parte c'era proprio Gesù, una sorta di icona, una sorta di immagine che ci ricordasse della sua presenza. Ora, il fatto è che spesse volte non riflettiamo e non comprendiamo qual è, perché il Signore è asceso al cielo e qual è il significato di questo atto che ha voluto compiere e qual è il valore del fatto che Egli è asceso al cielo ed è stato tolto dai nostri sguardi. E la prima cosa che vi voglio dire questa mattina è che l'ascensione è un fatto, è uno dei fatti della storia della vita di Gesù. Cioè, noi crediamo intorno al racconto evangelico della nascita di Gesù, anche se è umanamente impossibile che un bambino possa nascere senza l'intervento di due esseri umani, un maschio e una femmina. E noi crediamo a quello che ci dice la Scrittura, ci dicono i Vangeli intorno alla sua nascita, noi crediamo ai miracoli che vengono raccontati, sebbene ce ne siano alcuni che sembrano ben al di là della possibilità di perfino con le moderne, le più avanzate tecnologie che siano realizzati. Noi crediamo alla nascita di Gesù, ai miracoli di Gesù, alla morte di Gesù, alla risurrezione del Signore Gesù Cristo e crediamo al racconto dei Vangeli perché ci sono un'infinità di ragioni per le quali i Vangeli si dimostrano dei resoconti credibili dei fatti. Ma che adesso non voglio ritornare, molte volte ne ho parlato, ma questa mattina voglio semplicemente mostrarvi come il fatto della sua ascensione è qualcosa di assolutamente credibile. Gesù stesso, prima che questo accadesse, ne aveva parlato. Aveva parlato del fatto che sarebbe asceso al cielo. Per esempio in Giovanni al capitolo 6, vi ricordate dove c'è il grande discorso di Gesù, pane della vita, e quando dice ai suoi discepoli che per essere salvati avrebbero dovuto mangiare la sua carne, bere il suo sangue, che significava credere in lui. Dopo un po', alla conclusione di questo discorso, le cose che diceva furono considerate difficili, dure da accettare. E Gesù dice, questo parlare è duro, cioè avendo ascoltato i suoi discepoli che dicevano, questo parlare è duro, chi può ascoltarlo? Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano, disse loro, che questo vi scandalizza? E che sarebbe se vedeste il figlio dell'uomo ascendere dove era prima? L'ascensione è qualcosa di profetizzato dallo stesso Signore Gesù Cristo, è qualcosa di assolutamente necessario nella storia della salvezza. Gesù è venuto mediante il parto naturale, se così possiamo dire, è nato, si è incarnato nel seno di Maria Vergine, ma è nato come qualunque bambino. Questo è chiaro. Però nel tornare in cielo, nell'andar via, era necessario che ci fosse un segno della sua, di un ulteriore segno, un segno conclusivo, un segno che potesse coronare la sua vita straordinaria, in cui si vedesse che egli andava via da dove e tornava da dove era venuto. Cioè, non era venuto dal grembo, dall'utero di Maria, ma era venuto dal cielo, e quindi al cielo doveva ritornare. Quindi Gesù, parlando della sua uscita di scena, profetizzò della sua ascensione. Non solo, altre volte, sempre nel Vangelo di Giovanni, Gesù parla più volte di tornare, che sarebbe andato alla casa del Padre, di andare al Padre, che quindi questa uscita dal mondo sarebbe stato il ritorno alla sua posizione originaria. E se dobbiamo fare attenzione alle parole che usa l'Evangelista Luca per raccontarci questi fatti, Luca in particolare usa dei termini inequivocabili per descrivere la sua traslazione, cioè il suo spostamento. Tutti i verbi che si riferiscono descrivono un movimento fisico di una persona che si allontana salendo verso l'alto. Se leggiamo Atti capitolo 1, è indubbio che qui Luca voglia dire proprio quello che noi comprendiamo, che Gesù fisicamente cominciò a salire verso l'alto, come quando noi vediamo, se Luca avesse dovuto descrivere un razzo che porta un satellite fuori dall'orbita terrestre, avrebbe usato le stesse identiche parole. Ecco, parlando del missile che sale verso il cielo e che poi a un certo punto sparisce tra le nuvole. Quindi qui Luca non sta parlando del fatto che Gesù a un certo punto è sparito davanti agli occhi dei discepoli, che a un certo punto non lo hanno visto più, ma sta raccontando esattamente l'ultimo momento in cui Gesù era stato visibile ai suoi discepoli. E questo veramente dobbiamo comprendere che evidentemente è stato un fatto attestato da tante persone. L'Apostolo Paolo nella Prima Corinzi, parlando della risurrezione di Gesù, dice di una certa circostanza in cui lo videro risorto circa 500 persone e afferma che alcune di queste persone che lo avevano visto risorto erano morte e altre invece erano ancora in vita, erano in mezzo a loro. Secondo voi per quale ragione lo dice? Lo dice proprio affinché questi corinzi, che si stavano lasciando influenzare dalle idee che Gesù veramente non era risuscitato con il corpo, potessero dire: aspetta, io voglio controllare se è vero così, se esiste, se sono ancora vive persone che hanno visto Gesù risuscitato, io posso andare a parlare con loro, sono dei testimoni oculari e quindi posso interrogarli. Ma questo evento in cui probabilmente ci furono tutta sta gente che videro Gesù risuscitato, molto probabilmente era proprio il giorno della sua ascensione, quando nei 40 giorni che vanno dalla risurrezione di Cristo alla sua ascensione, la notizia della risurrezione di Gesù si era sparsa e sicuramente i discepoli erano aumentati e molto probabilmente fu proprio quando Gesù ascese al cielo che tutte queste persone erano lì presenti. E quindi, almeno che non si sia trattato di un inganno di massa, non sia stata fatta una sorta di gioco di prestigio, veramente queste cose sono accadute. E il momento e le circostanze in cui tutto ciò accadde, 40 giorni dopo la risurrezione, ecco, ci fanno comprendere che Luca ci vuole dare una cronaca fedele. Non fu questa ascensione di Gesù una sorta di viaggio spaziale, fu qualcosa di necessario, cioè Gesù avrebbe potuto scegliere di sparire davanti agli occhi dei discepoli, no? L'aveva fatto altre volte, quando Gesù appare nelle riunioni dei discepoli, l'abbiamo visto domenica scorsa, l'abbiamo visto tre domeniche fa, che Gesù apparve in mezzo a loro e poi spariva in mezzo a loro. Avrebbe potuto fare lo stesso modo, no? Il corpo di Gesù e la sua condizione di risuscitato gli hanno dato delle particolari caratteristiche, tra le quali c'era anche quella di poter spostarsi dalla dimensione materiale a quella spirituale in modo assolutamente istantaneo. Questo è quello che noi comprendiamo. Avrebbe potuto fare così, pensateci, non avrebbe potuto il Signore a un certo punto sparire dinanzi a loro, piuttosto che avere questa, dare loro questa visione, questa netta sensazione di Gesù che, comprendiamo dal racconto, lentamente ma progressivamente con il corpo, dopo averli benedetti, se ne va in cielo e lasciandoli con la bocca aperta e con gli occhi fissi al cielo, a un certo punto sparisce perché viene accolto da una nuvola, non sparisce semplicemente perché si smaterializza. Quindi era necessario, per quale ragione tutto questo? Perché doveva essere sottolineata il fatto che il corpo di Gesù era di natura materiale. Cioè, non soltanto Gesù era un essere spirituale, ma anche nella sua morte, nella sua risurrezione, le due nature, la natura materiale e la natura spirituale, rimangono intimamente e del tutto e completamente ed eternamente unite nell'unica persona di Cristo. Ma quindi il racconto dei Vangeli e degli Atti degli Apostoli intorno all'ascensione di Cristo sono assolutamente inconfutabili, cioè sono assolutamente chiari, ci spiegano quello che vuole farci capire Luca, vogliono farci capire gli evangelisti, che Gesù con il suo corpo raccolti i suoi discepoli, dopo aver dato delle istruzioni, dopo aver detto quello che sarebbe accaduto nel prossimo futuro, dopo aver detto quello che dovevano fare, davanti a loro è stato elevato, si elevò e ascese al cielo fino a che, accolto da una nuvola, non fu più visibile. Un fatto innegabile che ha un significato. E infatti guardiamo questo significato. L'ascensione di Cristo al cielo ha un importantissimo significato teologico. Prima di tutto è certamente il culmine della sua opera di redenzione. Voglio che leggiate insieme a me un versetto, se non lo leggete ascoltate con attenzione, e sto prendendo il passo di Luca 9,51. Il titolo diciamo che è stato messo dai traduttori è questo, Gesù in Samaria, ma Luca 9,51 dice così: poi, mentre si avvicinava il tempo in cui Gesù sarebbe stato tolto dal mondo, Gesù si mise risolutamente in cammino per andare a Gerusalemme. Che cosa vuol dire questo versetto? Quando noi pensiamo a questa espressione, mentre si avvicinava il tempo in cui sarebbe stato tolto dal mondo, che cosa vi viene in mente? A me viene in mente che si sta parlando della sua morte, no? Essere tolti dal mondo, non è forse questo il modo in cui ci esprimiamo quando qualcuno muore? Ma invece qui non è proprio questo quello che Luca sta dicendo, perché la parola che qui viene tradotta tolto dal mondo è letteralmente la stessa parola utilizzata per ascensione, ed è esattamente, si potrebbe benissimo tradurre in modo molto migliore, mentre si avvicinava il tempo della sua ascensione. Gesù si mise risolutamente in cammino per andare a Gerusalemme. Cioè, noi spesse volte pensiamo che il punto cruciale, è proprio il caso di dirlo, del ministero di Gesù era la sua morte. No, Gesù si mise risolutamente ad andare verso Gerusalemme andando incontro alla morte. Ma non era la morte che Gesù guardava come punto cruciale del suo ministero. Gesù, mentre si avvicinava il tempo non della sua morte, ma il tempo della sua ascensione, cioè della sua esaltazione, della sua glorificazione, si mise risolutamente in cammino verso Gerusalemme. In altri termini, la forza che spingeva Gesù così risolutamente ad andare a Gerusalemme, dove sapeva che sarebbe morto, certo, dove sapeva che avrebbe sofferto, certo, non era tanto il desiderio di morire o di soffrire, ma era quello che sarebbe avvenuto dopo la morte, cioè l'ascensione, la sua glorificazione, il fatto che si sarebbe compiuto il piano di Dio, che dopo la sua umiliazione Dio non l'avrebbe lasciato nell'umiliazione della tomba, ma lo avrebbe esaltato dandogli il nome che è al di sopra di ogni altro nome che si può pronunciare su questa terra. Quindi Gesù riceveva questa energia per cavalcare verso Gerusalemme dalla prospettiva della gloria, dalla prospettiva di questo momento in cui davanti ai suoi discepoli sarebbe tornato al Padre ascendendo. Quindi il culmine dell'opera di redenzione non è né la croce e né, se vogliamo, la stessa risurrezione, ma è la sua ascensione, il fatto che adesso siede alla destra del Padre. Infatti è proprio l'ascensione che gli dà il pieno riconoscimento della sua dignità e del suo trionfo. E il Signore era entrato nel mondo in un modo miracoloso, umiliandosi al punto di ricevere la natura umana, nascere nella povertà, vivere modestamente, essere incompreso, rifiutato, perseguitato dagli uomini, morire come un malfattore, ma adesso, essendo stato giustificato nello Spirito, è stato elevato in gloria e la sua elevazione è stata preceduta dalle parole di un condottiero vittorioso. Ricordiamoci cosa accadde il giorno della sua ascensione. Gesù, le ultime parole di Gesù non sono "tutto è compiuto", che pure è certamente una parola di trionfo, certo, tutto è compiuto, ma detto questo egli rese lo spirito e quindi Gesù dalla croce scenderà ancora, scenderà nell'ombra orrenda del regno della morte, scenderà nella tomba, rimarrà per 3 giorni nella tomba. Ma le ultime parole di Gesù ai suoi discepoli sono queste, quando egli dice, e le troviamo scritte al capitolo 28 del Vangelo di Matteo, "ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra". Sono proprio queste le parole del condottiero vittorioso, non sono più destinato ad essere maltrattato dagli uomini e rifiutato dagli uomini, adesso io sono colui che ha ricevuto ogni potere nel cielo e sulla terra, e la sua ascensione dimostra che è stato sovranamente innalzato e che ha ricevuto il nome che è al di sopra di ogni altro nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. La sua ascensione significa che Lui è il più grande, il più alto, mai nessuno come Lui è andato a Dio. Qualcuno si può pensare, sì, c'erano stati altri episodi, ma Enoch era sparito. Elia per andare al cielo ha avuto bisogno di essere stato preso da carri per andare in cielo, ma Cristo è stato, in virtù della sua potenza e della potenza della sua opera, che ascese al cielo senza, mostrando così la sua gloria e la sua bellezza. Ma non solo, le parole non sono state soltanto "ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra", ci sono le parole di un mandato, ci sono le parole di un re che, siccome ha potere in cielo e sulla terra, dice ai suoi discepoli, ai suoi sudditi, quello che devono fare, e dice loro: "andate, fate miei discepoli tutti i popoli, battezzateli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnate loro a osservare tutte le cose che vi ho comandate". L'ascensione, immaginatevi che cosa sarebbe accaduto se dopo che Gesù avesse detto "ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra" e avesse dato questi ordini, e adesso fate questo, e quest'altro, e fosse rimasto lì insieme a loro, senza mostrare la sua superiorità e la sua grandezza. Ma dopo aver detto queste cose, egli ha dato le sue ultime volontà, e in un modo del tutto nuovo e diverso esce di scena, lasciando imbambolati i discepoli. La sua sovranità, la sua signoria è stata attestata nella sua elevazione come condottiero vittorioso, nella sua ascensione che dimostra che è il sovrano, il re, che ha un compito da affidare ai suoi discepoli, e poi da quel momento in poi l'ultima parola che ha detto nella sua ascensione è questa: "ed ecco, io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente". Quindi parole di conforto, parole non di abbandono, ma parole di vicinanza, anche poco prima di andare in cielo. E queste parole e questa dottrina e le implicazioni dell'ascensione sono state elaborate dagli scrittori del Nuovo Testamento. Per esempio, lo scrittore agli Ebrei ci dice che Gesù è passato attraverso i cieli, in Ebrei 4:14, e significa che si trova alla presenza di Dio, cioè alla destra del Padre, nel centro direttivo dell'universo, e al centro direttivo dell'universo c'è un uomo, Gesù Cristo, uomo, dice Paolo in Prima Timoteo, e ancora che da lì avrebbe condotto e protetto tutti quelli che avrebbero creduto in Lui. La salvezza degli uomini, in altri termini, in virtù della risurrezione di Cristo, è un fatto certo, sicuro. E sto per concludere. Quali sono, e questa è forse la cosa che ci riguarda più da vicino, quindi Gesù Cristo è asceso al cielo. Gli evangelisti ce lo dicono con grande chiarezza, usando dei termini e delle parole che non tolgono alcun dubbio. O sono tutti quanti messi d'accordo per ingannare tutti, oppure davvero questo evento si è verificato. Questo evento che si è verificato ha un significato. Significa che la sua esaltazione, la sua gloria, che veramente Gesù era colui quella persona di cui egli stesso aveva parlato, il culmine della sua opera di redenzione, la garanzia della nostra salvezza, e ha delle implicazioni. Cosa comporta e cosa significa per noi oggi il fatto che crediamo che Gesù, dopo 40 giorni della sua risurrezione, è asceso al cielo? La prima cosa significa che noi possiamo andare a Lui in qualsiasi momento. Se Gesù non fosse asceso al cielo, se Gesù fosse rimasto a Gerusalemme, o se ne fosse andato da qualche altra parte, noi per andare a chiedergli qualcosa saremmo dovuti andare lì. E molti pensano che Gesù ritornerà e quando ritornerà si siederà con il suo trono a Gerusalemme da qualche parte, e lì sarà ricostruito il Tempio. Ma questo è assolutamente contrario al principio stesso della sua ascensione dopo la morte e la risurrezione. Gesù è asceso al cielo, e il fatto che Lui è asceso al cielo significa che per noi e per chiunque lo voglia è assolutamente accessibile in qualunque momento, in qualunque istante. Ebrei 4,14 dice che siccome abbiamo un sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, e questa è l'ascensione di Cristo, abbiamo un sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, allora Gesù, il Figlio di Dio, stiamo fermi nella fede che professiamo, e poi dice: accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia. L'implicazione della sua ascensione è che noi possiamo andare da Lui. Se Lui fosse rimasto qui, da qualche parte sulla terra, non ci sarebbe questa possibilità, ma adesso Cristo è asceso al cielo, e per questo noi, in qualunque momento di tristezza, di gioia, durante il nostro lavoro, nelle nostre occupazioni, sempre, la domenica, in modo speciale, ogni giorno della nostra vita, possiamo accostarci al trono della grazia. Egli è risuscitato, e da lì Egli ha perfettamente la visione del suo popolo che l'adora. Che pensiero sublime! Pensare e riflettere sul fatto che questo locale di culto, che ha un tetto per proteggerci dal sole per adesso o dalla pioggia quando piove, è assolutamente trasparente per il nostro Signore Gesù. E che in questo momento Lui ci sta guardando, ci sta vedendo. Egli è qui in mezzo a noi mentre si trova seduto alla destra del Padre. E che noi possiamo andare a Lui. L'Apostolo Paolo dice che noi siamo seduti nei luoghi celesti in Cristo. Lui è andato al cielo, si è seduto alla destra del Padre e ha portato noi con sé. Quindi possiamo andare a Lui e supplicarlo per i nostri bisogni, per gli altrui bisogni. Ma questo non solo questo, un'altra implicazione importantissima della sua ascensione è che Gesù ha qualcosa da fare nel cielo. Ha fatto qualcosa mentre è venuto su questa terra che doveva essere fatto su questa terra, e che se non l'avesse fatto noi non potevamo essere salvati. È venuto su questa terra, ha preso la carne come la nostra, ha ubbidito alla legge di Dio in tutti i suoi aspetti, è andato a morire sulla croce, è risuscitato, ha formato un corpo di testimoni della sua risurrezione e poi è andato in cielo per far cosa? Per prendere una vacanza? Per riposarsi dopo le sue fatiche? Dice la Scrittura che egli intercede per noi. È andato presso il Padre, in Romani 8:34, questo è un passo famoso, ma voglio leggervi questo importantissimo passo di Ebrei 7, i versetti 25 e 26. Dice che, parlando in questo passo del sacerdozio, mettendo a confronto il sacerdozio di Cristo con quello dei sommi sacerdoti, dei leviti, e dice così: no, egli può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio, dal momento che vive per intercedere per loro. Infatti a noi era necessario un sommo sacerdote come quello, santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori ed elevato al di sopra dei cieli, il quale non ha ogni giorno bisogno di offrire sacrifici come gli altri e come gli altri sacerdoti, prima per i propri peccati e poi per quelli del popolo, perché egli ha fatto questo una volta per sempre quando ha offerto se stesso. Cristo ha attraversato i cieli, è stato elevato al di sopra dei cieli per essere il nostro sommo sacerdote. E quindi il fatto della sua ascensione significa che Gesù in questo momento sta sostenendo la tua e la mia vita, e lo fa sempre. Quando siamo tentati, quando ci incamminiamo nella via dello sviamento, quando siamo afflitti, quando siamo pieni di dolore, ma anche quando siamo nella gioia, quando siamo insieme, quando siamo tutti insieme, quando siamo tutti sparsi, il Signore continua a sostenerci e a pregare per noi. Vedete, questo è il risultato della sua ascensione, ma ce n'è un altro ed è l'ultimo, ed è il fatto che Gesù ritornerà. Dopo essere asceso, l'ultima cosa che hanno detto quegli angeli che si sono presentati ai discepoli: bene, che state a fare qui adesso? Fate quello che vi ha detto, perché questo Gesù, siccome l'avete visto salire al cielo, ritornerà nello stesso modo, nella medesima maniera. E quindi la sua ascensione è il preludio all'ultimo atto della sua manifestazione, della sua gloria, della sua glorificazione piena e completa, quando ritornerà. Gesù Cristo scenderà ancora una volta dal cielo e non verrà per umiliarsi nuovamente, ma per portare a compimento la sua gloriosa esaltazione. Questa volta ritornerà come giudice dei vivi e dei morti. E quindi questa mattina noi che abbiamo ascoltato dell'ascensione di Gesù, Che conclusioni ne dobbiamo trarre? Prima di tutto, fratelli, ancora una volta questo ci mostra quanto la fede è centrale nella vita dei cristiani. Noi non abbiamo creduto in Gesù perché l'abbiamo visto, e non crediamo in Gesù perché si rende visibile, e non è necessario che noi, per credere in Gesù, abbiamo a vederlo. Egli richiede la nostra fede, per questo rimane nascosto agli sguardi umani. Io me lo sono sempre chiesto, prima di conoscere il Signore: perché, Signore, tu che sei, se esisti, no? Mi domandavo, non ti sei fatto vedere? Per esempio, una delle domande stupide che ponevo a me stesso era: perché Gesù Cristo non è venuto in questo tempo, in cui magari tramite, adesso noi diremmo internet, ma la televisione, a quell'epoca non c'era internet, quando mi facevo queste domande, tutti l'avrebbero potuto vedere. E la risposta la troviamo nella Scrittura: Gesù è venuto nella pienezza del tempo, ed è venuto nel tempo giusto in cui doveva venire, e anche perché, se pure si facesse vedere, come si è fatto vedere all'epoca, la gente non avrebbe creduto ugualmente. La fede è qualcosa che noi abbiamo e non dipende dalla visione dei nostri occhi. E questo l'ho capito quando il Signore si è compiaciuto di donarmi la fede. Ero certo della sua esistenza, della sua venuta, della sua potenza, dei suoi miracoli, della sua risurrezione, della sua attualità, del suo ministero terrestre e del suo ritorno. era qualcosa che Dio aveva scritto nel mio cuore, ma è necessaria la fede, il Signore si tiene nascosto agli sguardi umani. La seconda cosa, la seconda grande implicazione è il meraviglioso privilegio dell'adorazione in spirito e verità. Per adorare Dio e per essere graditi a Dio non abbiamo bisogno di andare alla Mecca o andare a Roma o andare a San Giovanni Rotondo o andare in qualunque altro posto dove si possono lucrare delle indulgenze, basta alzare gli occhi e basta elevare il nostro cuore a Dio. Gesù è in cielo, alla destra del Padre, e possiamo accostarci a Lui in ogni momento. È grandemente liberatorio. Il Papa ha proclamato per la fine di quest'anno un nuovo anno santo e una grande indulgenza. Io non vorrei innalzarmi al di sopra del Papa. Probabilmente, siccome Gesù ha detto che l'uomo più grande di questa terra è stato Giovanni il Battista, ma il minimo dei suoi discepoli è più grande di Giovanni il Battista, se io sono un discepolo del Signore non credo di essere minore del Papa. E scusatemi questo giro logico. E vi dico che la grande indulgenza c'è già adesso. E che non bisogna aspettare la fine dell'anno per avere i propri peccati perdonati. E che non bisogna andare a Roma e non bisogna andare in un qualche santuario mariano, ma che adesso chiunque può alzare il proprio sguardo a Dio e siano i vostri peccati, molti o pochi, grandi o piccoli, gravi o gravissimi, diventeranno bianchi come la neve, saranno cancellati dalla misericordia di Dio perché Cristo è morto. Perché Cristo è veramente risuscitato, perché Cristo è asceso al cielo e da lì ci manda e ci dona il suo perdono, a Lui sia la gloria. Abbiamo il privilegio dell'adorazione in spirito e verità, proprio in virtù della sua ascensione. E infine, e con questo concludo, la sua ascensione è un presagio terribile per tutti i nemici di Cristo. Perché se Lui è asceso al cielo e ha avuto la potenza di salire al cielo, la stessa persona che l'aveva annunciato ha promesso che sarebbe ritornato dal cielo. E che quando sarebbe ritornato dal cielo, non sarebbe tornato come il bambino deposto nella mangiatoia. E non sarebbe tornato neanche come l'uomo che camminava sulle strade polverose della Galilea. Non sarebbe più tornato come l'umile e mansueto, ma sarebbe ritornato come giudice del mondo, che chiama gli uomini al ravvedimento, e che in quel giorno, quando ritornerà, chiederà a te, e a te, e a te, e a te, e a me, di dare conto di noi stessi. E in quel giorno ci saranno uomini che chiederanno alle montagne di coprirli, di cadere loro addosso. Cercheranno di fuggire, invocheranno la morte, perché sarà terribile, dice la Scrittura, stare di fronte al Figlio di Dio. Ma quelli che credono in Lui, che lo ricevono come Signore e Salvatore, e che umilmente si sottopongono alla Sua volontà, non avranno niente da temere, perché Gesù ha detto: chi crede in me, avrà il perdono dei peccati. E questa mattina la promessa del Vangelo è lo stesso, in Lui viene predicato il ravvedimento e chiunque crede in Cristo ha la salvezza, il perdono di tutti quei peccati che mediante le proprie buone azioni non si possono mai espiare. Credi in Cristo, rifletti sulla sua elevazione e sulla sua gloriosa ascensione che ha mostrato e ha dimostrato che Lui è veramente colui, quella persona di cui diceva, e che ritornerà dal cielo per accogliere presso di sé il suo popolo per sempre. Chiniamo il capo, fratelli, vogliamo adorare, anzi alziamoci in piedi, vogliamo adorare colui che in mezzo a noi è il re dei re e il signore dei signori, che è stato innalzato e che ritornerà.